Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Il primo settembre di 80 anni fa le truppe della Germania nazista attaccarono la Polonia. Era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Chiedo perdono, le parole del presidente tedesco Steinmeier durante una cerimonia a Wielun. Si vota intanto in Sassonia e Brandeburgo, due Länder orientali dove è attesa una netta affermazione della destra populista dell'Alternative für Deutschland. Un'altra strage in Texas, nella città di Odessa, un uomo spara a caso sui passanti, 5 le persone uccise, una ventina quelle ferite. Dopo anni di aumenti per molti assicurati, i premi di cassa malati nel 2020 potrebbero diminuire, lo prevedono, stando al direttore di Elsana, alcuni fra i maggiori assicuratori. E per lo sport calcio, il Lugano in trasferta a Basilea per ritrovare la vittoria. In Polonia sono già iniziate le commemorazioni per l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, scoppiata esattamente 80 anni fa, quando la Germania lanciò l'attacco contro il paese. Nella prima cerimonia, ieri sera a Wielun, la prima cittadina bombardata, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha reso omaggio alle vittime e chiesto scusa ai polacchi. In redazione Lucia Mottini.
Lugubre la sirena che ieri a Wielun ha segnato l'inizio delle commemorazioni alla presenza dei presidenti tedesco e polacco, all'ora in cui 80 anni fa le prime bombe colpivano la cittadina, un attacco avvenuto dopo l'accordo segreto tra Hitler e l'Unione Sovietica sulla spartizione dell'Europa. Una cerimonia, quella di ieri, in cui il capo di Stato Frank-Walter Steinmeier ha ricordato la responsabilità storica della Germania. Non solo. Mi inchino davanti alle vittime polacche della tirannia tedesca, ha detto Steinmeier. Mi inchino e chiedo perdono. Dal canto suo, il presidente polacco Andrzej Duda ha denunciato il crimine di guerra che ha aperto la Seconda Guerra Mondiale a Wielun, ma si è anche detto convinto che questa cerimonia farà parte della storia dell'amicizia polacco-tedesca. Malgrado i toni cordiali, rimane sul tavolo tra i due paesi la questione del risarcimento tedesco alla Polonia. Lo aveva ricordato appena il giorno prima al quotidiano tedesco Bild lo stesso Duda. Una questione di responsabilità e morale, aveva detto il presidente polacco, secondo cui presto il Parlamento di Varsavia presenterà il conto. Si tratterebbe di una cifra miliardaria, probabilmente superiore a quella stimata nel 1947 dal regime comunista polacco.
I primi colpi che diedero il via all'invasione della Polonia e alla guerra furono sparati a Danzica. Matteo Tacconi si è recato in questa città baltica per vedere come viene narrata la memoria e come si inserisce oggi nel conflitto durissimo tra governo populista e opposizione liberale.
80 anni fa la Germania nazista invadeva la Polonia dando il via alla Seconda Guerra Mondiale. Si iniziò a sparare a Danzica poco prima dell'alba. E a Danzica da un anno è attivo il Museo della Seconda Guerra Mondiale, reperti bellici, immagini d'epoca, musiche patriottiche. Inevitabile l'enfasi sui crimini tedeschi, spiega il portavoce Alexander Maswoski.
Every single family had someone who died during the World War II.
Ogni famiglia polacca ha avuto vittime in guerra. 6 milioni di polacchi furono uccisi. La Germania instaurò un sistema volto allo sterminio.
Aimed on extermination.
In alcune sale del museo, controllato dal governo populista, il racconto degli orrori della guerra è accompagnato da musiche cupe. Si soffia un po' sul sentimento antitedesco, sempre presente nel paese, sempre utile per fare consenso. Non è un caso che Varsavia, in vista degli 80 anni del conflitto, abbia lanciato una campagna per nuove riparazioni di guerra per quasi 1.000 miliardi di dollari. Quelle liquidate in passato sono giudicate misere, di nuovo voce ad Alexander Maswoski.
Industry, goods of culture, time.
Industria, beni culturali, tempo, la Germania ci ha sottratto tutto e se inizi una guerra devi ricostruire ciò che hai distrutto.
Repair what you destroyed starting a war.
L'approccio populista ha raffreddato sensibilmente i rapporti con la Germania e ciò preoccupa molto l'opposizione liberale, che amministra Danzica da più di 20 anni e ne ha fatto un simbolo della riconciliazione polacco-tedesca. Andiamo alla Westerplatte, la stretta penisola tra il porto e il Mar Baltico, dove iniziò la guerra. Ci sono un bosco, qualche vecchio bunker, un grosso memoriale. È un luogo per la storia, la pace e l'Europa. Ecco dei liceali polacchi e tedeschi, un gemellaggio scolastico. Sentiamo Paulina, studentessa polacca, e Peter, professore tedesco.
I
nostri coetanei tedeschi qui possono vedere la storia con gli occhi di noi polacchi. Credo sia importante. Per i nostri giovani è bello vivere in pace e in Europa. La guerra non va dimenticata, ma dobbiamo guardare al futuro. Intanto è scontro politico sul museo multimediale. Ci saranno a quanto pare anche schermi in 3D per simulare battaglie che il governo vorrebbe realizzare alla Westerplatte, idea assurda per Mikolaj Rshan, corrispondente di Gazeta Wyborcza, influente giornale liberale. Alla Westerplatte c'è già un memoriale e ci sono i bunker, ma per i populisti la storia deve essere una Disneyland. Chiudiamo con Pavel Jensek, una guida turistica che incontriamo alla Westerplatte. Per lui, invece, il museo multimediale ha il suo perché. I ragazzi di oggi vivono nella società dell'immagine e possono apprendere di più guardando, anche perché di storie sulla guerra se ne sentiranno sempre di meno. La generazione che la ricorda sta scomparendo.
E oggi si celebra anche la Giornata Europea della Cultura Ebraica. L'evento è giunto alla sua 20ª edizione e coinvolge ormai più di 30 paesi. In Svizzera il coordinamento è affidato al Museo Ebraico di Basilea. In programma ci sono concerti, spettacoli teatrali, conferenze, proposte gastronomiche, visite a istituzioni culturali e a sinagoghe in 8 località: Berna, Dolemont, Endingen-Legnau, Ginevra, La Chaux-de-Fonds, Losanna, Zurigo e Basilea. Parleremo nell'edizione di questa sera. Sono elezioni regionali, ma tutta la Germania oggi guarda lì ai Länder orientali di Sassonia e Brandeburgo, demograficamente di poco peso, ma che oggi potrebbero fare sensazione. Il dato che tutti attendono è quello del partito della destra populista Alternative für Deutschland, che secondo i sondaggi dovrebbe fare il botto. È così, Walter Raue?
Ma direi proprio di sì, la destra populista può contare in Brandeburgo su circa il 20% delle preferenze, in Sassonia intorno al 24%. Comunque vadano le cose, saranno in ogni caso risultati shock, soprattutto se si considera il profilo ultranazionalista, revisionista e anche apertamente xenofobo dei due candidati regionali dell'Alternative für Deutschland. Con ogni probabilità comunque quello di oggi sarà ancora una volta un voto di protesta e un voto di rabbia, qui lo chiamano una Wutwahl, una elezione della rabbia.
Ecco Walter, questo voto è la dimostrazione quindi di quanto sia ancora sentita la cicatrice, se non la ferita, tra l'ex Germania orientale e il resto del paese?
Sì, è incredibile. Quest'anno festeggeremo a novembre il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, ma la Germania è più divisa che mai. E questo anche nei seggi elettorali. All'est la destra populista è forte più del doppio rispetto che all'ovest. Invece i verdi sono deboli, hanno la metà delle forze che non hanno all'ovest. Quindi diciamo proprio un sistema capovolto, questo nei seggi, ma anche l'affluenza alle urne è molto differente. Alle ultime elezioni regionali a votare nei due Länder tedesco orientali è stato meno del 50%, ecco, quindi una partecipazione elettorale molto inferiore rispetto all'Ovest, dove alle elezioni amministrative partecipano intorno al 70-80% degli elettori.
Con queste elezioni in Sassonia e Brandeburgo apriranno anche interrogativi sulla tenuta dei partiti che formano la coalizione di governo sul piano nazionale, cristiano-democratici e socialdemocratici, tra l'altro una fragile leadership.
Sì, è decisamente molto molto fragile. Bisogna pensare che negli ultimi 30 anni il Brandeburgo è stato governato ininterrottamente dalla SPD e la Sassonia dalla CDU. E il dominio incontrastato di questi due grandi partiti è definitivamente finito e darà vita anche in futuro a coalizioni molto variopinte, molto originali e anche fuori dal comune, come ad esempio in Sassonia, quella possibilmente fra CDU, Verdi e Liberali. Ma i risultati di oggi lasceranno il loro segno anche sulla grossa coalizione a livello nazionale. Un forte crollo della CDU e dell'SPD potrebbe accelerare il processo di erosione del governo e anticipare anche l'uscita di scena di Angela Merkel, che ufficialmente è sì ancora cancelliera, ma che di fatto non ha più molto da dire qui a Berlino e appare molto paralizzata. E paralizzati sono anche i partiti. Nella CDU la nuova presidente Annegret Kramp-Karrenbauer non è ancora riuscita bene a convincere né il partito né i cittadini, mentre l'SPD un presidente non ce l'ha nemmeno, verrà votato soltanto a dicembre.
Grazie Walter Rau e ti risentiremo questa sera. Nuova strage in Texas, nella città di Odessa un uomo ha sparato a caso sulle auto e sui passanti facendo 5 morti e una ventina di feriti. Lo sparatore poi è stato abbattuto dalla polizia, tra i feriti anche 3 agenti. Meno di un mese fa, sempre in Texas, a El Paso, un uomo aveva aperto il fuoco in un centro commerciale uccidendo, ricordiamolo, 22 persone. In Francia si delineano i contorni del fatto di sangue avvenuto ieri alle porte di Lione e costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Emerge in particolare il profilo dell'uomo che si è scagliato con un coltello e uno spiedo sulla folla alla fermata di un bus, facendo anche 8 feriti. Da Parigi sentiamo Antonella Tarquini.
È un tossicomane, l'afgano di 33 anni, che ieri pomeriggio a Villeurbanne, alla periferia di Lione, ha ucciso a coltellate un ragazzo di 19 anni e ha ferito altri 8 passanti, 3 dei quali ancora in urgenza assoluta. Le analisi tossicologiche in corso dovrebbero confermarlo, mentre l'ipotesi di terrorismo e di un gesto legato a ideologie religiose è scartata, anche se un testimone ha affermato al quotidiano locale Le Progrès che l'uomo, mentre sferrava coltellate a destra e manca, avrebbe gridato: non leggono il Corano. La nazionalità del giovane e il fatto che risulti aver richiesto l'asilo sono comunque bastati a Marine Le Pen per cavalcare immediatamente il dramma e denunciare il lassismo della politica migratoria del governo. Arrestato mentre tentava di fuggire nella metropolitana, l'aggressore si è trincerato in un silenzio confuso, appare stanco e svuotato secondo fonti della polizia, neppure una parola sul motivo del suo gesto. Ieri pomeriggio parlava da solo prima di brandire il grosso coltello e ferire a morte il giovane di 19 anni che aspettava l'autobus per andare a un festival musicale. I testimoni lo hanno preso per un senza tetto, avrebbe ripetuto quasi in stato di trance la parola droga. Ieri sera la polizia ha perquisito un luogo della periferia lionese frequentato di notte dall'afgano, ma nulla è trapelato in merito. Nel pomeriggio il procuratore della Repubblica di Lione farà il punto sull'accaduto e gli sviluppi dell'inchiesta, affidata alla polizia giudiziaria e non all'antiterrorismo.
Il backstop è il massimo della flessibilità che l'Unione Europea può offrire a uno Stato non membro. A ribadirlo è il negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, dalle colonne del Sunday Times. La clausola che dovrebbe impedire il ritorno di una frontiera fisica tra le due Irlande è fortemente avversata dal primo ministro britannico Boris Johnson, che minaccia un'uscita di Londra dall'UE senza accordo. Per numerosi assicurati, i premi di cassa malati l'anno prossimo potrebbero diminuire. Dopo anni di aumenti, sembra infatti che alcune fra le maggiori compagnie assicurative svizzere prevedano per il 2020 o un calo o perlomeno un congelamento dei premi. A rivelarlo sulle pagine della NZZ Am Sonntag è il direttore generale di Elsana. Ce ne parla Elisa Raggi.
Daniel Schmutz è chiaro, per la maggioranza dei nostri clienti, dice il direttore generale di Elsana, nel 2020 i premi dell'assicurazione di base diminuiranno. L'NZZ Am Sonntag rivela però che anche altre casse malati fanno previsioni simili. CSS dichiara ad esempio di voler ridurre o almeno stabilizzare i premi in ogni cantone. 6 delle 9 maggiori compagnie assicurative prevedono uno sviluppo stabile dovuto a vari fattori. In primo luogo i costi della salute, che sono aumentati solo moderatamente rispetto al passato. Il CEO di Elsana spiega che questo è dovuto a una maggiore consapevolezza dei pazienti, che evitano di recarsi dal medico per ogni malanno e che si orientano sempre di più su modelli assicurativi alternativi, più efficienti ed economici. Un forte effetto sul contenimento dei costi è poi dovuto all'intervento del Consiglio federale sul TARMED, il sistema tariffale per il settore ambulatoriale. Per numerose casse malate dati, la tendenza è una stabilizzazione duratura. Non la pensa così Saint-Suisse, una delle associazioni di categoria secondo cui i costi e conseguentemente i premi sono destinati nuovamente ad aumentare. Nelle prossime settimane è attesa la pubblicazione ufficiale dei premi da parte dell'Ufficio Federale della Sanità. Solo allora sapremo se l'ormai tradizionale stangata sarà quest'anno evitata.
Veniamo ora agli altri temi proposti dai domenicali svizzeri oggi con la rassegna curata da Antonella Kreutzer. Antonella, da quale tema iniziamo?
Un ingegnere delle Ferrovie Federali Svizzere aveva segnalato già a gennaio del 2018 la pericolosità del disfunzionamento delle porte dei treni incriminati. «C'è il rischio che possa avverarsi un incidente grave», aveva scritto nel rapporto interno riportato oggi dal Sonntagsblick. Aveva inoltre stimato a 360.000 franchi i costi per l'installazione di un sistema di controllo delle porte su 300 carrozze, operazione che avrebbe dovuto avvenire già ad agosto dell'anno scorso, ma che è stata iniziata dalla FFS solo a luglio di quest'anno.
Sulla stampa oggi ci sono anche anticipazioni che riguardano l'inchiesta sui cartelli dell'edilizia grigionese.
Sì, secondo informazioni della NZZ am Sonntag, la Commissione della Concorrenza renderà note nei prossimi giorni altre decisioni correlate a quell'inchiesta. In particolare, la Comco prevede di multare numerose imprese di costruzione stradale, ree di essersi accordate sui prezzi tra il 2004 e il 2010. Si parla di 200 milioni di franchi di commesse e le sanzioni saranno simili a quelle inflitte alle aziende edili coinvolte nei cartelli della Bassa Engadina. Questo caso, tuttavia, è più grave perché riguarda l'intero territorio cantonale.
Ecco, restiamo in ambito di inchieste con novità che riguardano anche lo scandalo di Autopostale.
La Polizia Federale ha esteso la procedura penale amministrativa ad altre tre persone. L'ex presidente di Autopostale Francia è sospettato di aver truffato Confederazione Cantoni e con lui anche due ex membri della direzione di Autopostale Svizzera, scrive oggi la Sonntagszeitung. In totale quindi sono sei i quadri accusati nell'ambito dello scandalo che aveva portato alla dimissione di numerosi dirigenti della posta.
C'è anche un po' di polemica sui domenicali, mi dicevi, di cosa si tratta?
Il consigliere federale Ueli Maurer ha decretato il fallimento dell'accordo quadro con l'Unione Europea. Parole grosse pronunciate alla conferenza del corpo diplomatico svizzero, tenutasi mercoledì a Berna, e che non hanno certo fatto la gioia del collega di governo Ignazio Cassis, responsabile dei negoziati con Bruxelles. Già Guy Parmelin aveva dichiarato in intervista che non vedeva al momento possibilità di riuscita dell'accordo. Insomma, gli esponenti dell'UDC stanno partecipando alla campagna elettorale per le federali, commenta la stampa.
E concludiamo questa rassegna con uno studio che riguarda sempre Berna.
L'Università di Losanna ha analizzato per la prima volta in Svizzera come conciliano i parlamentari la vita professionale con quella politica. Beh, il 40% degli eletti intervistati, si tratta di ex parlamentari attivi a Berna tra il 1983 e il 2015, il 40% dicevamo ha dichiarato di aver avuto difficoltà a conciliare i due ambiti, scrive Le Matin Dimanche, ricordando anche i più recenti casi di burnout.
I domenicali letti da Antonella Kreutzer. Il microfono passa ora ai colleghi dello sport.